Hai messo gli occhi su un outfit alla moda? Delle cuffie? Una bicicletta nuova? Fai lo shopping che ami con i tuoi tempi. Con Paga in 3 rate di PayPal, suddividi i tuoi acquisti online in 3 comode rate senza interessi. Così puoi approfittare di offerte vantaggiose rimanendo nel budget. Più flessibilità senza interessi. Paga in 3 rate con PayPal. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, disponibile per acquisti idonei da 30 a 2000 euro. Tag 0%, soggetto all'approvazione di PayPal e alle condizioni indicate nel foglio informativo. Visita paypal.it/paga. Interate.
Guia Risari, buonasera.
Buonasera a te, buonasera a tutte e a tutte.
E bentornata qui nel nostro posto delle parole dopo che ci siamo incontrati poche settimane fa per raccontare un'altra storia per piccoli lettori, questa storia pubblicata da Lapis Edizione Romana, Mirabasso e Altamira, scritto da Guia Risari e disegnato da Sergio Olivetti. E qui andiamo a scoprire un'altra coppia, ovvero sempre Guia Risari per quanto riguarda le parole, ma le illustrazioni sono forse della prima fumettista italiana, Cinzia Ghigliano. E Cinzia Ghigliano disegna delle immagini veramente molto molto particolari. Tra l'altro Cinzia Ghigliano credo che sia una delle illustratrici, forse una delle prime, oltre a essere una delle prime, come dicevo poco fa, a firmare i fumetti, una delle prime illustratrici italiane per libri dedicati ai bambini. E questo credo che sia una cosa importante, perché lei ha sempre amato e continua ad amare i libri, le storie per bambini, e lo si vede anche da come le realizza. Questo libro, Splendide Creature, è pubblicato dalla casa editrice 7-9, e Guia Risari è insieme con noi per farci attraversare, farci conoscere chi sono queste splendide creature, che non sono poi così lontane da noi, e forse siamo anche noi, perché questo libro poi si chiude in una maniera molto particolare, si chiude con una domanda, ma di questo parleremo a fine della nostra conversazione. Guia Risari, a tutte le unioni che rendono il mondo più ricco di colori e di storie, e questa la dedica da parte tua, mentre Cinzia Ghigliano scrive ad Arturo, frutto nuovo, un po' rondine, un po' lupo. Ora, queste sono due belle dediche. Poi le dediche non sono qualche cosa di strettamente privato, no? Sono sui libri, quindi sono patrimonio anche nostro, e ci piace condividere anche spesse volte l'affetto che c'è nelle dediche, no? E questo è molto importante.
Sì.
Raccontami della tua.
Allora, la mia dedica fa riferimento alle coppie miste. In realtà siamo tutti in coppie miste, per diversità di caratteri, di forma fisica, di linguaggi, di sensibilità. Io pensavo proprio alle coppie che vengono da universi completamente opposti, no? Che possono venire veramente da tanti chilometri di distanza, devono compiere un percorso in più per ritrovarsi, e in questo caso si ritrovano in qualche modo nel loro germoglio, nella creatura nuova che nasce, che ha qualcosa dell'uno e qualcosa dell'altro, e diventa un ibrido. E Cinzia fa riferimento al suo nipotino, che è recentemente nato, e lo fa diventare a sua volta una creatura ibrida, un po' rondine, un po' lupo. Qualcuno che ha a che fare con la dimensione della Terra, quindi una dimensione che potremmo dire ctonia o comunque orizzontale, e qualcuno che ha come riferimento il cielo, e quindi non ha peso e ha una visione anche totalmente diversa della realtà.
E queste coppie miste, queste coppie miste, scusa se ti interrompo, a cui facevi riferimento, no, sono importanti, perché come dicevi siamo anche noi, no? Perché
sì,
c'è questa diversità, questa pluralità,
intimo.
Però queste coppie miste vivono la loro vita, ma soprattutto scoprendo poi questa storia, no? Splendide creature, e la scoprono in una cosa straordinariamente semplice e complessa anche, cioè nell'amore. E questo credo che sia non per un effetto romantico, dico questo, ma perché poi ci gioca tutto quanto lì, Guia Risari.
Sì, è uno scambio di destini, è uno scambio di cellule, è uno scambio di tutto, è qualcosa di molto profondo. Quindi il bambino che ci porta, o la creatura piuttosto che ci porta attraverso il libro, è in effetti depositario di tanti saperi, non è più in qualche modo il clone di una coppia tradizionale, ma il padre è una rondine e la madre è una lupa. E attraversa questo bosco incantato nel quale trova altre creature che sono a loro volta in unione amorosa con creature diversissime. Quindi abbiamo una scimmia con un camaleonte, un porcospino con un canguro, un leone con un agnello. Abbiamo creature diversissime ma che trovano la stessa lingua. Anche qua c'è una riflessione in fondo sul linguaggio, quando il bambino dice sì, io parlo la lingua degli animali e quella degli umani. In quella degli umani ci sono più parole, ma in quella degli animali ci sono più sentimenti. E nel dirlo, Cinzia ha rappresentato questo attraverso un fiore che fuoriesce dalla bocca del bambino, perché i sentimenti in qualche modo sono rappresentabili più attraverso i colori e le forme ancora una volta della natura che con altre parole. Quindi il bambino poi dice quando si indica un albero si è in qualche modo albero, se si descrive il cielo si prende il suo colore e la stessa cosa vale per la temperatura dell'aria e della terra che si sente nelle proprie vene.
Sì, perché è veramente una continua relazione, no? Di natura, dove non c'è nulla non c'è niente di escluso, tutto quanto compreso. E leggendo questa storia, anzi, rileggendola questa storia, alcuni giorni fa mi è venuto in mente un film, no? A proposito degli animali, no? Il film si intitola Flow, Un mondo da salvare, dove non ci sono parole. Gli animali fanno cose e c'è questo senso della vita straordinario, questo senso della vita che palpita, no? E lo sentiamo anche laddove non ci sono le parole. E il senso della vita lo scopriamo anche in questo bosco, con queste piante immaginifiche, no? Questi fiori che diventano delle cose piene di straordinaria presenza, immaginifica. Perché succede tutto questo? Perché viene seminato un seme che è molto fecondo, cioè quello dell'amore, e in quel bosco dove si svolge questa storia, nessuna unione era impossibile. Perché?
Perché questa secondo me è proprio la lezione che traiamo dall'osservazione della natura. La natura ibrida tutto. Adesso noi, appunto, in quanto umani abbiamo sviluppato il concetto di razza, che è un'assurdità con derive pericolosissime e che vale solo in quello che è la zootecnia, cioè nell'allevamento oppure nella zootecnia applicata agli animali o alle piante. Quando io desidero riprodurre un certo tipo di rosa o desidero offrire sul mercato solo un tipo di mela, faccio una clonazione, no? Artificiale. In realtà in natura tutto è mescolato, non ci sarebbero razze canine, razze feline, ci si troverebbe tutti mescolati. Faccio un esempio legato proprio alla mela che ho citato poco fa. Allora, ogni mela contiene al suo interno un certo numero di semini, i quali piantati daranno come frutto, no, anzi come pianta, una pianta diversa da quella da cui viene il seme e la mela. Questo è. Quindi noi mangiamo delle mele che sono artificiali, la natura ci offre l'irripetibile, no? E questo è il concetto che qui ho voluto sostenere, sostenendo anche un'altra cosa. Nella mia esperienza privata ho avuto questi anni di follia come guidatrice di carrozza, ho anche la patente internazionale, molto utile se ci sarà una crisi ecologica o di carburanti. Ma in questa esperienza ho verificato che, per esempio, il mulo rispetto all'asino e al cavallo è una creatura in tutto migliore. Prende tutti i lati positivi del cavallo, la nevrilità, la forza, il coraggio e tutti quelli positivi dell'asino, quindi la frugalità, la resistenza. E E quindi si parla nei confronti del mulo di lussureggiamento degli ibridi. Gli ibridi, cioè, possono anche essere migliori delle specie che l'hanno generato.
Ma fermiamoci un attimo, Guido Risari, perché qui la curiosità è tanta. Fermiamoci un attimo a raccontare questa storia e andiamo a vedere Guido Risari alla guida di una carrozza, perché esiste la patente proprio per le carrozze.
Sì, allora in realtà c'è una specie di piccolo vuoto legislativo. Tutti possono guidare una carrozza senza patente, ma in caso di sinistro, per esempio, avrebbero un po' di guai a sostenere che loro sono capaci di guidare una carrozza. E per questo motivo, e anche per coscienza, io ho preferito prendere la patente, quindi sapere come si tengono le redini per non far male all'equino. E anche per sapere come destreggiarsi in casi di emergenza, quindi frenare bruscamente, come utilizzare la frusta che non si usa affatto per picchiare l'animale, si usa per fargli il solletico nelle costole, indicandogli che si deve piegare a destra o a sinistra. Quindi è un modo per parlargli, se si usa ovviamente con destrezza. E in particolare noi non facevamo carrozza da competizione, facevamo carrozza correndo un po' su e giù per le campagne e rispettando i ritmi del cavallo, che per esempio il cavallo con cui andavamo in giro amava il tramonto e al tramonto non c'era modo di farlo andare avanti, si fermava e guardava il sole che scendeva. E io ho imparato da lui che bisognava effettivamente osservare questa scena.
Qui c'è già materia di una storia, Guia Risari.
Sì, penso di sì. Sì, queste
Oh,
sono storie del carrozzante.
vorrei ancora fare una domanda, mi scuso se la butto veramente giù, una domanda sulle carrozze. Ma visto che c'è questo nuovo codice della strada, le carrozze sono state toccate anche dal nuovo codice?
Ma penso di sì, credo che siano così poche in effetti le carrozze che sono in circolazione e si trovano normalmente nel fondo delle campagne che insomma, ecco, forse il carrozzaio è più libero.
E adesso torniamo a quell'immagine che ci ha regalato Guglia Risari del cavallo che si ferma al tramonto e non fa altro che guardare il sole che tramonta. E questo è veramente un'immagine che entra anche in questa storia, perché in quel momento potremmo dire che il cavallo prende il volo, no? Nella sua fantasia, guardando il sole che tramonta.
Eh sì, un po' come dicevo prima, le dimensioni dello spazio naturale sono divise solo per noi, per la fortuna delle nostre vite, ma per chi vive in libertà sono tutte in collegamento, quindi non si rimane solo a terra. Si salta, si conosce l'acqua, si conosce l'aria, si conoscono tutti gli elementi che fanno vibrare i sensi. Io poi qui ho voluto fare un omaggio a quella che è la tradizione aborigena che parla della grossa importanza delle formiche, che nel sottosuolo sono come degli archivi viventi. No, per cui da qui il divieto di trivellare per esempio la terra o persino di fare un'agricoltura troppo intensiva, troppo aggressiva. Si devono solo diciamo, cogliere i frutti e le verdure che crescono spontaneamente, ma non bucare la terra e disturbare le formiche. In questo caso la storia l'ho raccontata sulla base di un falso mito, ma presentato come un mito primigenio. Questo grande ragno, grande o piccolo ragno, che avrebbe tessuto un'enorme tela e da questa tela sarebbe nato il mondo, un mondo abitato da tante creature. E La formica rimane impigliata, ma la formica racconta le storie sue e di tutte le altre creature. E grazie a questo fatto il mondo viene preservato e non si consuma, ma continua a essere tessuto. Quindi ognuno ha qualcosa da raccontare e ogni creatura ha qualcosa da dire e non smetterà mai il mondo di essere nutrito da queste storie.
Perché se la formica esaurisce le storie, il ragno non potrebbe più tessere la sua tela e tutto quanto è connesso. E la parola connessione non è semplicemente, è già molto certo, la connessione telematica, internet, smartphone e quant'altre cose, ma la connessione arriva da molto molto lontano nel tempo. E ritornerei sul volo, perché il nostro piccolo protagonista è sicuro che un giorno prenderà il volo. È una continua trasformazione.
Sì, è proprio un passaggio da uno stato all'altro. Possiamo vederlo come metafora del crescere, e sicuramente lo è, quando cresciamo, in effetti, forse perdiamo delle cose, ma ne guadagniamo altre, no? Tra le quali anche la possibilità di appenderci a dei fili invisibili, no? E creare delle nuove relazioni. E nel suo caso è letterale, lui è metà rondine, metà lupo, quindi ha l'olfatto, l'istinto, la capacità di ululare dei lupi, però anche a brevi tratti la possibilità di spiccare il volo, no? È in tutto e per tutto appunto una creatura ibrida. E ci tengo a sottolineare anche come omaggio alla questione appunto del genere, che questa creatura non è né uomo né donna, no? Non, per adesso il suo genere non ci interessa, no? Potrebbe essere una cosa o l'altra.
In quel bosco, per
Quindi
l'appunto, il genere non interessa, interessa essere, no? Come dice
sì.
il pensiero Ubuntu, no? Io sono perché tu
Sì.
sei. E questo credo che
Sì.
sia la cosa necessaria, indispensabile e primaria. Questo libro si chiude con due pagine bianche che sono a disposizione dei piccoli lettori, ma non solo. Ed è importante questa doppia pagina bianca, perché c'è una domanda. E tu, che
Sì.
creatura sei? Punto di domanda.
Sì, questa mi sembra una grande apertura proprio all'immaginazione, ma più che all'immaginazione, ai desideri profondi dei bambini e anche degli adulti, perché io penso sempre che questa connessione profonda che c'è tra uomini e donne e animali si è bruscamente interrotta, al punto tale che io sono costretta a dire uomini, donne, animali, quando noi siamo animali, anche noi siamo animali, dovrei dire semplicemente questa connessione tra gli animali. Bruscamente interrotta, rimane lì da qualche parte, se è vero che esiste una memoria filogenetica e quindi noi ci ricordiamo di tutti i secoli, millenni in cui abbiamo vissuto a fianco di animali e grazie al fatto che loro erano, noi potevamo esistere. Quindi tornando al cavallo, ci siamo nutriti della carne di cavallo, siamo riusciti a spostare pesi e a spostarci nella geografia grazie a quello. Questo spiega perché, e l'ho visto con i miei occhi, un neonato messo davanti a un cavallo allunga le mani per toccargli il muso, no? Quindi direi che dentro di noi esistono tutte queste possibilità di animali altri che abbiamo non solo allevato, ma anche semplicemente conosciuto, ammirato, guardato, temuto anche, no? E questa doppia pagina bianca lascia la possibilità di far riaffiorare questo ricordo sepolto, no? Sotto forma di disegno oppure di frase, di quello che si vuole.
Guia Risari e Cinzia Ghigliano, autrici del libro intitolato Splendide creature, libro pubblicato da 7-9. Ma prima di salutarci, Guia Risari, qual è il libro o uno dei libri che hai comprato per le feste di fine anno e quindi sarà uno dei regali?
Ah, quelli sono tutti impacchettati con una lista lunghissima, ma uno di questi è di Irina Turcanu, Manca il sole, ma si sta bene lo stesso, di Marsilio, che racconta la storia di una donna rumena che viene in Italia a cercare fortuna e poi porterà tutta la sua famiglia, quindi quali sono le contraddizioni, i paradossi, ed è anche una lettura molto critica ovviamente dell'Italia, ma della Romania anche.
E ricordo che Irina Turcanu vive in Italia e questo romanzo che non conosco se non per l'immagine di copertina, ce l'ho molto bene impressa perché è un'immagine di copertina bellissima, manca il sole,
Sì.
ma si sta bene lo stesso. Intanto grazie davvero, Guglia Risari, e auguri.
Grazie a te, auguri a tutti, arrivederci.